Buonasera, buonasera. Vi racconto qualcosa di estremo che mi ha raccontato mio zio, ma è veramente estremo. Che c'era questo personaggio nel villaggio dove abitava mio zio in Marocco, che il giorno del matrimonio di suo figlio, lui, qualche tempo prima della coppa, mezz'ora, un'ora prima della coppa, è sparito. E tutti a cercarlo, ma il papà dello sposo non si trova. Vai a casa a vedere, vai a vedere qui, vai a vedere dai nonni, vai... niente, non si trovava. A un certo punto uno è andato a vedere in Beta Knesset e lui era lì al Beta Knesset. Gli dicono: ma c'è la coppa di tuo figlio fra 10 minuti, cosa fai qua? Dice: siccome si sposa mio figlio, io devo perdere Minha con Minyan. Quello detto che è estrema, però
Vabbè,
è meravigliosa, è una storia
meravigliosa, sì.
che mi piace troppo, perché lui tutta la sua vita, una, va bene, si sposa mio figlio, aspetterà, io devo fare Minha con Minyan. Quindi si va, nata la nipotina, va bene, è nata la nipotina, ma c'è la lezione.
Sì, stupendo.
Quindi abbiamo personaggi di questo livello.
Abbiamo tanti sadikim.
È vero.
Sei in Svizzera o sei in Italia?
Sono a Ginevra, a Ginevra.
Okay. Quindi siete andati per stare un po' con
Sì, per fare supporto.
supporto, certo. Chiaro. Baruch Hashem, Baruch Hashem.
Ma siete vicini a Lina e a Samuel? Conosci Lina e Samuel? Che seguono Rav Nasrolai? No?
Conosco Lina, ma non so dove abita.
Vicino a una sinagoga. Ecco. Non lo so, la via non la so.
Malagnù, forse, dove c'è la sinagoga.
Ma non so, so che ha tante sinagoghe, diciamo.
Ok, allora direi che possiamo iniziare. Dobbiamo finire un attimino prima delle 7, perché qui la tefila Mincha è le 7:15. Quindi, se il signore della storia di prima non voleva perdere Mincha, io non posso perché faccio parte del Minyan. Se non vengo, si arrabbiano. Quindi non abbiamo tante alternative. Allora iniziamo. Non so se vi ricordate un paio di mesi fa. Sì, era esattamente 2 mesi fa. Ero in Israele e abbiamo fatto la lezione il giorno del 3 di Tammuz. E io vi avevo detto questo. Vi avevo detto che Rosh Chodesh era giovedì e venerdì e poi c'era Shabbat. E poi domenica era il 3 di Tammuz, quindi vi avevo spiegato che le anime che si trovano nel mondo del Gan Eden inferiore, cercate di ricordarvi questa cosa, cosa succede a Rosh Chodesh e a Shabbat? Chi di voi vanno su, bravi, l'ho ripetuto tante di quelle volte che alla fine lo sappiamo tutti. Quindi c'è questo canale che collega il Gan Eden inferiore al Gan Eden superiore. Di Rosh Chodesh e di Shabbat, le anime meritano di andare nel Gan Eden superiore, tutte le anime, tutte quelle che si trovano chiaramente nel Gan Eden, le anime del Gan Eden inferiore. Ora, 2 mesi fa era giovedì Rosh Chodesh, venerdì Rosh Chodesh e poi Shabbat. Quindi per 3 giorni le anime si trovavano nel Gan Eden dei Tzadikim, del Olam Haberia, del mondo della creazione. Poi c'era il 3 di Tammuz, che era il giorno in cui il Rebbe è il re in tutti i cieli. Quindi ho detto: il Rebbe non ha fatto scendere nessuno, non ha permesso a nessuno di scendere. Quindi per 4 giorni le anime erano tutte nei Gan Eden dei grandi tzaddikim. Interessante è che questa settimana succede la stessa cosa. Abbiamo Rosh Chodesh domenica e lunedì. Quindi abbiamo Shabbat domenica e lunedì, per 3 giorni di fila, le anime potranno godere del Gan Eden Elyon, del Paradiso Supremo, per 3 giorni di fila senza dover poi ritornare al Gan Eden Atachton. Ed è una cosa bellissima. Questo succede, come dice il Tanya, perché noi nella nostra vita, siccome abbiamo la scelta tra il bene e il male e scegliamo di fare il bene, quindi meritiamo, anche se non siamo migliori degli angeli, ma meritiamo un mondo superiore a quello degli angeli, perché gli angeli, non avendo avuto il libero arbitrio, la scelta, non hanno questo merito che noi abbiamo. Fin qui tutto chiaro. Bene. Ora vi faccio un indovinello. L'indovinello parte perché dobbiamo capire cosa c'è sopra il Ganeden supremo, perché sappiamo che Hashem è infinito e i mondi sono infiniti e quindi vogliamo andare a scalare oltre il Ganeden supremo. Cosa c'è oltre? Ora, se vi faccio una domanda così e vi chiedo, qual è quella cosa che è esistita ancora prima di essere stata creata? Vediamo chi
La
di voi.
Torah.
La Torah è una bella risposta, ma non è la risposta giusta. La Torah, quando è stata creata, è stata creata.
Il Kisei HaKavod e l'acqua.
Sono tutte belle risposte. Ma sono state create nel
L'unica
momento.
cosa che c'era prima era Hashem, c'era
Sì,
solo lui.
Hashem, a differenza da tutto, Hashem non è stato creato, quindi lui non fa parte del gioco. Quindi ho detto qualcosa che esisteva ancora prima di essere stato creato. Hashem non è stato creato.
Qualcosa che esisteva ancora prima di essere stato creato.
Ma per caso è scritto nel Pirkei Avot?
È scritto nella prima preghiera del mattino. Però vi aiuto. Allora, noi abbiamo una preghiera così. Esatto.
Neshama
Shenatata B. E
Teora.
ora I. E
Vabbè,
cosa dice?
nel mio Siddur non c'è i. Vabbè.
Ok. Quindi, Neshama Shenatata B. E ora. Poi cosa dice subito dopo?
Allora, ne siamo andati a vedere. Attaverata, iettarata,
Ne fatta B. Che
fatto.
vuol dire? Allora, l'anima che mi hai dato è Teora, è pura. Adesso cerchiamo di capire cosa vuol dire pura. Tu l'hai creata, tu l'hai formata, sono i mondi. Il mondo della creazione, il mondo di Beria, il mondo della formazione, il mondo di Yetzirah, Atane fatta B, l'hai soffiata dentro di me nel mondo dell'azione. L'hai creata, ma era già Teora? Se seguiamo l'ordine, doveva essere l'anima che hai creato, che hai formato e che hai soffiato in me, è Teorah. Invece dice il contrario, dice l'anima che mi hai dato è Teorah e poi l'hai creata. Quindi l'anima è qualcosa che esiste ancora prima di essere stata creata? Sì, perché quando io dico creata, dico che è scesa nel mondo della creazione. Ma in realtà l'anima non è stata creata nel mondo della creazione. Il mondo della creazione e l'anima sono due concetti completamente diversi. L'anima arriva da un livello che si chiama Teorah, che è un livello superiore alla creazione. Che cos'è il livello di Teorah? È il livello del mondo superiore che adesso cercheremo di andare ad esplorare, andare a scalare questo mondo che si chiama il mondo di Atzilut. Però ok, vi spiego questa cosa. Faccio un esempio. C'è una casa. In questa casa abitano tante persone. Ogni persona che ha abitato in questa casa ha costruito dei mobili su misura, non su misura, ha comprato degli utensili. Ha portato tanta gioia in questa casa. La presenza del padrone di casa nella casa è quello che aggiunge alla casa, però il padrone può andarsene, può diventare un albergo, un Airbnb, può diventare un agriturismo, vuol dire gente che va, gente che viene. Chi è la casa e chi è la gente? La gente si chiamano semplicemente gli abitanti della casa. I mobili si possono cambiare, ma quando parliamo di una casa, in quanto quella casa lì, senza parlare adesso di ristrutturazioni, eccetera, quella casa lì, la casa è il punto centrale e le persone e tutti gli utensili e i mobili sono superflui alla casa. Fatto un esempio, potrei fare diversi esempi. Quando io parlo di mondi, sto parlando della struttura del mondo o sto parlando delle anime che abitano il mondo? Ad esempio, facciamo un esempio molto terreno. In questo mondo fisico, sappiamo benissimo che siamo arrivati molto, molto, molto dopo altre persone e ognuno ha un numero di giorni, di mesi, di anni da vivere e poi dopo dovrà passare il testimone. Quindi questo mondo è abitato da tanti tipi di persone diverse, che in realtà questo è caratteristico di questo mondo fisico. Nei mondi superiori non funziona così. Nei mondi superiori soltanto chi è compatibile con un certo tipo di mondo può abitare lì. In questo mondo fisico c'è di tutto e di più. Il più grande tzaddik, il più grande malvagio e tutti quelli che stanno in mezzo, siamo tutti qui. Ognuno vive la sua vita, la sua cultura, la sua mentalità, il suo ideale, eccetera, eccetera, i suoi confini. Ognuno vive, ma tutti abitiamo insieme nello stesso mondo fisico. Adesso, quello che è difficile è cercare di staccarsi un attimo da quello che è il concetto del mondo. Dalla fisicità. Avete presente quando si dice nel mondo della musica, nel mondo della medicina, nel mondo del, non lo so, datemi voi altri esempi.
Dell'arte,
Dell'arte,
del benessere.
anche. Stiamo parlando di un posto fisico, geografico, no? Il mondo dell'arte, il mondo della musica, il mondo del benessere, tutti i mondi che ci sono dentro questo mondo non sono fisici, chiaramente, sono dei, come possiamo dire,
Aggregazioni.
sono un punto di incontro per un certo tipo di persone. Ad esempio, chi ha studiato la musica, anche se non ha mai conosciuto dall'altra parte del mondo un'altra persona che ha studiato la sua stessa musica, sono due persone uguali, compatibili e che vivono nello stesso mondo. In che mondo? Nel mondo della musica. Nel mondo della medicina succede la stessa cosa. Ci sono dei dottori che fanno esattamente gli stessi interventi, molto, molto complicati, molto complessi. Non si sono mai incontrati, ma vivono nello stesso mondo. Il mondo di salvare le persone, il mondo di operare, nel mondo di fare questi interventi chirurgici, conoscendo le medicine, conoscendo le novità, tutte le tecnologie più avanzate per salvare la vita delle persone. Non si sono mai incontrati, ma appartengono allo stesso mondo. Adesso, quando noi parliamo dei mondi spirituali, stiamo parlando di questo. Quando io dico il mondo della creazione, il mondo della formazione e anche il mondo di Azilut, che fra poco inizieremo a capire di che cosa si tratta, non sono dei ritrovi fisici, ma sono dei punti dove vivono persone compatibili a questo mondo qua.
Si possono definire come degli involucri dentro i quali si
Ma non sono
riconoscono
degli
le.
Non sono dell'involucro, non è una cosa che puoi limitare. Perché.
Sì, no, beh, intendo involucri non materiale,
Ah,
cioè
sì.
degli insiemi.
Vuoi definire questa persona in che mondo vive? Si dice, no? Quando qualcuno sbaglia, dice, ma in che mondo vivi? Vuol dire vive in un mondo che non è reale? Quindi non appartiene al mondo reale, perché? Perché appartiene a un altro mondo. Magari come lui ce ne sono altre 100 di persone. Ora, quando io parlo del mondo degli angeli, il mondo di Yetzirah, il mondo della formazione, lì dove meritano di arrivare coloro che hanno servito Hashem con amore e timore innati, oppure nel mondo della Beriah, che sono i tzadikim che hanno servito Hashem con un amore e un timore che hanno creato loro, lezione di settimana scorsa, che ho spiegato che se una persona segue le proprie emozioni, non ha nessuna garanzia che quello che farà oggi lo farà anche domani. Se invece una persona non vive dalle proprie emozioni, una persona è padrona delle emozioni, quindi crea un legame tra la mente e il cuore, quello che fa oggi, se per lui è giusto, sarà giusto anche domani. Non è la persona che dice no, oggi non me la sento. I tzaddikim non dicono oggi non me la sento. I tzaddikim dicono oggi farò meglio di ieri. Se ieri ho fatto questa mitzvah, che perché era la cosa giusta, certo che oggi la faccio, ma la faccio meglio. Questo è il mondo dei tzaddikim. Il mondo invece delle anime che hanno servito Hashem come gli angeli, quindi distinto, non c'è garanzia. E quindi ogni giorno loro meritano, perché oggi erano davanti a una scelta e hanno dovuto sforzarsi e vincere lo Yetzer Hara, e quindi vincendo lo Yetzer Hara meritano a Rosh Chodesh e Shabbat di salire nel mondo dei tzaddikim, che è l'unico merito che hanno. Ma perché erano in questa circostanza? Erano in ce questa circostanza perché non erano sicuri che oggi avrebbero fatto la stessa cosa che hanno fatto ieri. Ieri sono riuscito a combattere, a vincere mi Yetzer Hara, oggi chi lo sa? Perché? Perché vivo distinto. A differenza di una persona che vive come un tzaddik, che è riuscito a creare questo canale, questo ponte tra la mente e il cuore, lui ha sottomesso completamente le proprie emozioni alla sua mente, quindi certo che io servo Hashem. Certo che ho capito perché sono stato creato. E certo che se ho messo i tefilini ieri li metto oggi, ma oggi li metto meglio di ieri. Io ho avuto un maestro in Canada che era un cabalista. Forse qualche volta vi ho raccontato di lui. Probabilmente vi ho raccontato di lui. Vi racconto questa cosa. Dovete sapere che l'Halakha dice che quando una persona è abituata a fare una cosa tutti i giorni, il giorno che non lo fa perché è forza maggiore, se tu gli chiedi se l'hai fatta, lui ti dirà di sì. Vi faccio un esempio. L'Halakha dice che se tu sei abituato a pregare Arvit in Beta Knesset, quel giorno che tu arrivi al Beta Knesset e vedi che non c'è Minyan e ti chiamano, non posso venire, non posso venire, tu cosa fai? Dici, vabbè, col Minyan prego prima del buio, senza Minyan devo aspettare la sera. Quindi cosa faccio? Arrivo a casa, garantito dimentico di fare Arvit. Perché? Perché io sono già andato al Beta Knesset. E quindi se uno ti chiede, hai fatto Arvit? Sì, certo, ho fatto Arvit. Perché lo faccio tutti i giorni al Beta Knesset. Quindi cambiare l'abitudine è una garanzia per sbagliare. Ora cos'è successo? Che io ero in Canada e per me ricevere una telefonata dai miei genitori era l'evento dell'anno, perché negli anni 90, era il 90, il 91, il 92, a quei tempi telefonare da Milano a Montreal, una telefonata di 5 minuti poteva costare 20.000 lire. Chi si ricorda i tempi delle lire? 20.000 lire, per chi non sa cosa sono le lire, circa 20 euro di adesso, ma erano di più. Con 20.000 lire si faceva una spesa molto più importante di 20 euro di adesso. Quindi era una telefonata, era un impegno economico. Quindi i miei genitori mi hanno telefonato, erano le 2 di pomeriggio. È venuto un ragazzo e mi ha detto: c'è tuo papà al telefono. Sono corso al telefono, chiaramente. Se non che tutti i giorni alle 2 noi preghiamo Minchà. Quindi quando io ho finito la telefonata, ho visto i ragazzi scendere. Perché i ragazzi dopo Minchà si andava a mangiare e quando è l'ora di mangiare non ce n'è per nessuno. Siamo tutti come dei tori imbizzarriti. E quindi ho detto: se io vado a fare Minchà e poi vado a mangiare, non troverò neanche i piatti. Quindi meglio se mangio adesso, così riesco a recuperare un piatto e poi farò Minchà. Voi che cosa credete? Che ho fatto Minchà quel giorno? Allora, c'era questo cabalista che è venuto da me, era un giorno estivo, è venuto da me, erano le 8 di sera, le 8 e mezza di sera, stavamo studiando ancora nei locali della Yeshiva, e lui viene da me così sempre sorridente, i tzaddikim sono sempre felici, mi guarda con un sorriso e mi dice: in silenzio, vicino all'orecchio, hai fatto mincha oggi? E io lo guardo e dico, beh, certo che ho fatto mincha oggi. Ah, scusami, scusami, scusami. E lui si allontana. E io continuo a studiare, ma a un certo punto dico, ma perché mi ha chiesto se ho fatto mincha? Sono qua da 2 anni, non mi ha mai fatto questa domanda. Perché dovrebbe farmi questa domanda? E io penso e penso, a un certo punto, flash. Ero al telefono con i miei genitori, non ho fatto mincha.
Ma lui come fa a sapere che tu non hai fatto Mirfa?
Perché c'era scritto sulla mia fronte. Siccome siamo in estate le lezioni devono essere un po' più light. Allora vi racconto una storia che abbiamo discusso questa mattina di questa storia. Sapete che a Milano c'è un personaggio molto simpatico, si chiama Albergalante. Abbiamo discusso del fatto che 500 anni fa c'era un Chacham, si chiamava Rabbi Avraham Galante, Alberto e Avraham. Gli abbiamo chiesto se lui è parente. Ha detto sicuramente è un è un mio avo. E abbiamo discusso su questa famosissima storia, che Rabbi Avraham Galante era un grande tzaddik, abitava a Tzfat. E quando la Arizal, il grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria, è arrivato a Tzfat, si è sparsa la voce che questo tzaddik sa tutto di tutti. Infatti, nella prefazione al libro del suo allievo, racconta del suo maestro, suo allievo era, David lo sa chi era il suo allievo. David, ho bisogno di te. L'allievo della Risa.
Sveglia! No,
no, no, sto pensando.
Rafael Vital,
Ah, esatto, Vitale, il figlio del calabrese, esatto. Caim Vitale, sì.
Esatto. Lui è arrivato da Damasco, non so che giro abbia fatto, quando ho sentito che la Risa è arrivato a Sfat dall'Egitto, lui è arrivato da Damasco. Rauchen Vital ha scritto tutto quello che il suo maestro gli ha insegnato. Nella prefazione diceva, raccontava la grandezza del suo maestro, diceva che il mio maestro conosceva le lingue degli animali, le lingue delle onde, le lingue degli alberi, le lingue dei demoni. Conosceva e gli diceva, e diceva che sapeva vedere sulle persone dal giorno della nascita fino al giorno della morte. Che neshama è? Chi era prima? Perché è sceso in questo mondo? E qual è la sua missione in questo mondo? E quanti anni vivrà? Ma diceva Rav Chaim Vital che non doveva la persona stare davanti a lui, bastava dirgli il nome. O addirittura dargli un pezzo di un vestito di questa persona, lui la annusava e diceva: questo pezzo di vestito appartiene a questa persona che è nato qui, che la sua neshama apparteneva a, che vivrà tot anni, che è la sua missione in questo mondo. Quindi si è sparsa la voce a Tzfat che c'era un giovane, perché era giovane, è mancato, ne aveva 38 anni. Quindi Rabbi Avraham Galante si curiosisce e va da Rabbi Chaim, va dalla Risa e chiede alla Risa, famosissima questa storia, chiede alla Risa, dice: tu che sai tutto e che vedi tutto, cosa vedi sulla mia fronte? Un po' come Walt Disney, no? Specchio delle mie brame. E gli dice la Rizal, vedo l'ombra di una trasgressione che si chiama Gesel. Gesel vuol dire appropriazione indebita. Era Rabbi Avraham Galante, lui era un fabbricante di tessuti. Aveva una fabbrica di tessuti con tanti operai. Ha pensato, forse ho rubato a un cliente, sicuramente no. Forse non gli è tornato in mente, era un grande tzaddik, era molto attento a non chiaramente rubare niente da nessuno. Ma quello che ha fatto è che è arrivato in fabbrica e ha provato la sua fortuna, ha chiamato nel suo ufficio tutti gli operai, ha aperto la cassaforte. E ha detto a tutti gli operai: se c'è qualcuno che forse crede di non essere pagato abbastanza, che una volta è successo che non l'ho pagato, che qualsiasi cosa, cassaforte aperta, prendete. Non stiamo parlando di gente della nostra generazione, stiamo parlando di gente di Tzfat. Ai tempi della Risa, ai tempi della Risa c'erano grandissimi tzaddikim a Tzfat, c'era l'autore del Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. c'era l'Alsheth, il Rabbi Shlomo Alsheth, un grande personaggio. C'era la Risa, chiaramente, tanti personaggi, tanta Kedushah c'era a Tzfat. La Kedushah di Tzfat dei tempi, quando si cammina oggi a Tzfat, si riesce ancora a percepirlo. C'era una signora, in ebraico si dice Vetek, come si dice in italiano, non ricordo questo termine. Quando una persona si trova in una fabbrica, in un'azienda per molti anni, si
A un
chiama.
veterano, un
Sì, però non so se si dice veterano. Anzianità, no, non penso che sia quello.
anzianità di servizio, sì.
Sì, c'è un termine. C'era una signora che ha detto: io sono molto più esperta nel mio lavoro di tutte le altre ragazze che sono qua da poco tempo, che il loro lavoro è molto più lento del mio. Quindi io credo di dover ricevere un pochino di più. Allora Rabbi Avraham Galante ha detto: allora serviti. Ha preso una moneta dalla cassaforte, dice: no, prendi di più. Dice: no, non so quanto di più. E quindi mi accontento di una moneta. Perché erano tzaddikim anche loro. Fatto questa cosa, lui torna dalla Rizal per sapere se ha azzeccato. Tornato dalla Rizal, ha detto: adesso cosa vedi sulla mia fronte? E lo guarda e gli dice: non vedo più niente, pulito. Questo per dire che i tzadikim hanno i loro modi per vedere le cose. Silvano mi ha chiesto come ha fatto il mio maestro. Si chiamava Rabbi Ze'ev Greenglass. Lui già da giovane era molto molto speciale.
È
Il
ancora
Rebbe,
in vita? È
no, è
ancora in vita?
mancato circa 7-8 anni fa, all'età di 93 anni.
Ma se Silvano legge, studia bene Shair Gilgulim, proprio di Vital,
Sì. No,
allora vedrà anche lui sulla fronte di tutti noi.
ma devi digiunare però.
Beh.
Non arriva gratis.
Sì, tutti arrivano. Adesso che arriva Moshiach, saremo tutti tzaddikim.
Ma sarà una cosa normale, non sarà niente di fantastico. Vi ho raccontato questo perché poi la fine della storia è che il Rabbi Avram Galante è andato in Siria per vendere i suoi tessuti. È arrivato in una delle città dove lui aveva il cliente e ha visto che la città era deserta completamente. Non capiva, tutti i negozi chiusi, le strade deserte, non c'era nessuno, anima viva. Siamo in agosto e mi permetto di raccontarvi storie un po' fuori dalle linee. Ma è tutto scritto, non invento niente. Questa storia è scritta nel Me'am Lo'ez, nella Parashah di, se ricordo bene, Bechukotai. Racconta la storia che Rabbi Avram Galante arriva in questa città in Siria e non capisce cosa è successo in città. E quindi va all'indirizzo del suo cliente che conosce, bussa alla porta e quello gli apre così la porticina e dice: entra, entra, entra. Dice: ma cos'è successo? Dice: c'è un leone che gira per la città. E ha già fatto dei danni, quindi aspettiamo che si allontani. Allora Rabbi Avram Galante dice: ma dov'è il leone? Dice: ma cosa ti interessa? Entra, che per dimmi dove andare. È andato di là. È andato Rabbi Avram Galante verso il leone, ha trovato il leone, l'ha preso per l'orecchio e l'ha messo in una gabbia. Ora voi mi direte: una storia di fantascienza. Storie così ci sono nel Talmud, storie così c'è addirittura con l'Or HaIm HaKadosh anche 250 anni fa. Perché Rabbi Avram Galante sapeva che aveva la fronte pulita e quindi lui si è permesso di mettersi davanti a un leone. Cosa dice la Torah nella Parashah di Bereshit quando ha creato l'uomo e gli animali? Ha detto ad Adam: gli animali avranno paura dell'uomo. Umorachem vechitechem yeh al kol chayat haaretz. È scritto chiaramente anche nella Parashah, non mi viene in mente, nel Chumash Devarim, non ho adesso preciso dove è la Parashah. Ok, non ricordo. Questo
Non
che
era quella che abbiamo appena passato, Kev?
può darsi gli ultimi psukim,
Mi sembra che l'hai.
può darsi. Ma comunque anche scritto nella Parashah di Bereshit, e Chachamim spiegano che quando un animale aggredisce l'uomo, è perché l'animale non vede un uomo, vede un animale. E quando l'animale vede un uomo, automaticamente ha paura, perché questo è il decreto divino, che il mondo animale è inferiore al mondo degli umani. E quindi Adam Rishon camminava serenamente in mezzo agli animali e tutti gli animali si piegavano davanti a lui. Adam Rishon era stato creato con la mano di Hashem ed era così luminoso che dicono i Chachamim che il sole era superfluo ai tempi di Adam Rishon, perché il suo corpo emanava luce, come quello di Moshe Rabbeinu. Ma quando l'uomo ha iniziato a cadere e a peccare, quello che è successo è che l'animale vede un animale, quindi lo aggredisce. E per quello che l'Or HaChaim HaKadosh, quando è stato messo nella fossa dei leoni, i leoni non avevano mangiato per 3 giorni, si sono piegati vicino a lui, perché non hanno potere su un essere umano. Ma chi è che può considerare se stesso un essere umano? Quello che ha la fronte pulita. Chi è che ha
Ma
la fronte pulita?
Rav, c'è una storia interessantissima di questa cosa che hai appena detto, del Baba Sali, che lui si era fatto accompagnare a Gaza a comprare un vaso,
Sì,
perché lui
l'ho
doveva. Ecco,
raccontata, sì, era con lo zio di mia moglie, sì.
vedi? Vedi che
Bravissimo.
siamo in famiglia qua.
Bravo che ti ricordi.
Posso fare Mazal Tov a Levi, che da un po' è stato il suo compleanno? Con piacere.
Grazie Davide. Scrivi
Che
sopra. Che sia un anno di luce, Bezrat Hashem, di successi e di Hatzlachah, che Hashem esaudisca tutte le tue tefillot.
lui ci fa un po' di benedizioni a noi così.
Grazie, tante brachot a tutto il gruppo.
Amen,
A tutti.
amen, amen.
Amen. Azzak.
Amen.
Quindi dicevo che i tzaddikim hanno la capacità di guardare sulla fronte. Quindi il mio maestro ha fatto questa cosa, visto che mi mancava. Ma questo è anche scritto nella Torah, che quando il popolo ebraico erano nel deserto e hanno fatto la mitzvah del sacrificio di Pesach, c'era il gruppo che erano impuri, che non ha assolutamente accettato di far parte di coloro che non hanno questa luce sopra la testa. La mitzvah del Corban Pesach la dobbiamo fare anche noi. Siete impuri, è vietato il Corban Pesach agli impuri. Cosa dice Moshe Rabbeinu? Vado a sentire cosa dice Hashem. E Hashem mi dice: per loro c'è un altro Pesach, Pesach Sheni, perché loro non hanno voluto accettare di avere questa mancanza, che è la luce di ogni mitzvah. E dove si trova la luce di ogni mitzvah? Sulla nostra fronte. Quindi tutti i nostri mitzvot, maasim tovim, le azioni che facciamo giornalmente, e purtroppo anche chas v'shalom, le trasgressioni, sono tutte impresse nella nostra fronte. Quindi quando si passa davanti a un tzaddik si faceva fatica, perché sapeva che il tzaddik ti vedeva così come sei, e questo era un pochino il problema. Perché vi ho raccontato tutto questo? Perché volevo raccontarvi di Rav Greenglass, che lui, gli ultimi anni della sua vita, è stato molto molto male. E quando si è sentito un po' meglio, è venuto un suo conoscente a visitarlo e gli ha chiesto: come stai? Stai meglio? E lui non ha risposto subito, è rimasto in silenzio. E ad un certo punto ha detto: sì, sto meglio. E gli dice: perché hai esitato tanto? Ha detto: perché stavo cercando di capire se il mio Yetzer Hara sta bene anche lui. E quando ho capito che mi sta mandando segnali, vuol dire che sto meglio. Quando una persona sta male, non gli interessa proprio di fare peccati. L'unica cosa che vuole è star bene. Yetzer Hara dice: ma vediamo se questo sopravvive e magari torno. Se non sopravvive, vado a cercare qualcun altro. E quindi, quando gli ha chiesto: stai meglio? Stai peggio? Come stai? È andato a interrogare Yetzer Hara: come sto? Ci sei? Sei ancora qui? E quindi, essendo che lui era ancora lì, Yetzer Hara, vuol dire che lui stava già meglio. Ma è così. Le persone, ci sono anche delle persone malvagie che, quando sono malate o in difficoltà, abbiamo anche un pochino di pena per loro. Ma appena stanno meglio, diciamo, ahia, peccato che è guarita questa persona. Scherzando si dice dei bambini, com'è questo bambino? È un angelo quando dorme. Perché quando dorme è il momento in cui possiamo prendere un fiato, un po' di respiro. Quando si sveglia, quello è il problema. La stessa cosa con tutti noi, quando siamo svegli, quando siamo in buona salute, Yetzer Hara è in buona salute. E quindi la gente che è intorno a noi deve affrontare il nostro Yetzer Hara. Ora torniamo all'argomento principale. L'argomento principale è che le anime che hanno uno Yetzer Hara e quindi hanno combattuto lo Yetzer Hara e vanno in Gan Eden inferiore, meritano di andare in Gan Eden superiore a Rosh Chodesh e Shabbat. Perché? Perché lo Yetzer Hara ha dato a loro una spinta. Bisogna ringraziare lo Yetzer Hara che esiste. Bisogna ringraziare lo Yetzer Hara che ha dato alla persona la possibilità di sbagliare per poter dire no, non ti seguo, perché se ti seguo io apparterrò a te, io non voglio appartenere a te, voglio appartenere ad Hashem. Quindi questo è il merito che lui ha, ma gli angeli non hanno. Ecco perché a Rosh Chodesh e a Shabbat si va in Gan Eden superiore. Adesso la domanda è: che cos'è il Gan Eden? Che cos'è il mondo? Abbiamo iniziato parlando dei mondi. E che cos'è il mondo che è superiore al mondo del Gan Eden? Velocemente. Abbiamo detto che in questo mondo ci sono tanti miliardi di abitanti, tutti diversi da tutti. Perché? Perché in realtà questo mondo non è un mondo, questo mondo è composto da migliaia o forse milioni di mondi diversi. Ogni cultura è un mondo, ogni civiltà è un mondo, ogni atteggiamento è un mondo. Dentro di noi abbiamo un mondo. Io ho il mio corpo e la mia anima. Tutto questo crea un mondo. Ma chi è l'ospite e chi è la casa? Ora noi andiamo in Gan Eden un attimo. In Gan Eden ci sono le anime e ci sono gli angeli. Loro sono il Gan Eden o loro sono gli ospiti del Gan Eden? È semplice. Dato che noi possiamo spostarci da un Gan Eden all'altro, significa che noi non siamo il Gan Eden. Noi siamo gli ospiti del Gan Eden. Ma che cos'è il Gan Eden stesso? Il Gan Eden stesso è strutturato, come spiegato nella Kabbalah, Eliyahu Navi ci ha spiegato questa cosa, che è la base della Kabbalah, il famoso Patach Eliyahu, che dice che tutto quello che Hashem ha creato, l'ha creato con 10 energie, quindi ogni mondo è strutturato da 10 forze, che sono le prime tre Chabad. E poi abbiamo Chagat Nehim, che sono la parte intellettuale e poi la parte emotiva. Quindi il mondo di Beria è costituito da queste 10 forze, strutturato così, il mondo di Yetzirah, e dentro ognuno di noi c'è esattamente questa cosa. Ma noi chi siamo? Noi siamo il corpo, noi siamo la vita che viviamo, noi siamo. Il nostro corpo stesso ha 248 organi, 365 fra nervi e vene. Poi abbiamo i nostri cinque sensi, poi abbiamo l'anima animalesca che dà la vita al corpo. Abbiamo dei vestiti, il Tanya nel capitolo 4 parla dei vestiti dell'anima che sono il pensiero, la parola e l'azione. Ma noi chi siamo? Siamo l'essenza della Neshama. Non quello che facciamo. Quello che facciamo ci porta o su o giù, o davanti o dietro. Ma quello che noi siamo non è quello che noi facciamo. Infatti è uno degli strumenti per poter fare la mitzvah di Ve'ahavta le'reacha kamocha, ama il tuo prossimo come te stesso. Capitolo 32 che abbiamo studiato un paio d'anni fa. Il Tanya ci insegna a non guardare una persona in base a quello che fa, neanche in base a quello che dice e neanche in base a quello che pensa. Perché se tu ti siedi 5 minuti in Israele con un caplanista. Oggi c'è un termine che si chiama i caplanisti. Dopo 5 minuti hai voglia di scappare via. No, stai lì perché è tuo fratello. Non guardare quello che dice, quello che pensa, quello che fa, quello che è. Quello che è, quello che tu sei è la stessa cosa. Siamo io e lui fratelli, figli dello stesso padre.
Scusi, chi sono? Io non lo so.
Quelli che fanno le manifestazioni a Tel Aviv.
Ah.
Anche ieri ne hanno fatta una molto, molto importante, no, molto caotica. E quindi quello che succede è che noi per capire che cos'è un mondo, chi siamo noi, dobbiamo andare alla radice. Ora, la radice del mondo di Yetzirah sono le. Adesso vi dico qualcosa che il Tanya dice che è molto innovativo. Le mitzvot che io faccio, se le ho fatte in un certo modo, loro salgono nei cieli e loro sono il mondo stesso. E come mi diceva Rav Rodal quando io ero bambino, ogni mitzvah che fai costruisci una pietra del Beit HaMikdash. Quindi quando parlo degli abitanti della casa e della casa, noi non siamo altro che gli abitanti, ma la casa chi è? La casa è io l'ho costruita. Io non sono la casa, ma io sono quello che ho messo pietra su pietra. Quindi tu puoi definire la casa e me due cose diverse, che è vero, ma chi è che ha costruito la casa? Chi è che ha faticato, ha sudato per andare a portare le pietre e tagliarle, allinearle, questa va all'angolo, questa va in mezzo? La casa che cos'è? La mia fatica. Quindi le mitzvot che io faccio, loro sono il mondi che sono sopra di me. Ecco perché che Olam Haba avrò dipende come ho fatto le mitzvot. Perché io come faccio le mitzvot costruisco l'Olam Haba. Che poi io divento ospite dell'Olam Haba, così come in questo mondo io costruisco una casa, poi divento ospite della casa. Ecco perché è così importante, l'autore del Tanya insiste così tanto. Vi supplico, imparate ad amare Hashem. Non con le emozioni, ma comandate le vostre emozioni dalla vostra mente, perché voi in questo modo non costruite una, non voglio dire una capanna, perché il Gan Eden inferiore è diamanti, però il Gan Eden superiore è una cosa completamente diversa, è una luce completamente diversa. Adesso prendo, chiamo a l'attenzione di David un'altra volta. In Yiddish si diceva, quando ci si dava una benedizione uno l'altro, si diceva, non si diceva direttamente a una persona, si diceva di qualcuno che non c'è più, o di qualcuno che ha fatto una grande mitzvah, si diceva un augurio, Erzol hoben al lichtike gan Eden. Traduci. Non ti sentiamo, sei muto.
Non avevo il microfono. Che praticamente come si può dire, gli auguri un luminoso Gan Eden.
Bravissimo. Allora, esiste un Gan Eden che non è luminoso?
No, non esiste, però.
Ah, esiste, esiste, te lo dico
Sì.
io. Perché se l'augurio è che lui possa avere un Gan Eden luminoso, vuol dire che c'è un Gan Eden che non è luminoso. E la Rebbe Rashab ha spiegato questo augurio, ha detto che c'è un Gan Eden che è composto di diamanti, ma i diamanti sono, quanto possono essere belli, sono un minerale. Il minerale non è vivo. Noi vogliamo un Gan Eden vivo. Che cos'è un Gan Eden vivo? Un Gan Eden che io ho dato vita. Quando io faccio una mitzvah, non ha importanza come l'ho fatta, il Gan Eden è la ricompensa della mitzvah, ma può essere un Gan Eden non vivo, perché se ho fatto una mitzvah spenta, il Gan Eden è spento. Se ho fatto una mitzvah luminosa, il Gan Eden è luminoso. C'era un ebreo che è uscito dalla Russia. Oggi non si sa più neanche che cos'è questa frase, è uscito dalla Russia. Una volta quando un ebreo usciva dalla Russia, era come dire, un ostaggio che è uscito dai tunnel di Hamas. Era la stessa cosa. Negli anni 60, negli anni 70, è uscito dalla Russia. È successo che poi negli anni 90 la cortina di ferro è stata abbattuta e tante persone hanno fatto aliyah. Lui che parlava bene il russo e sapeva che gli ebrei in Russia non hanno potuto osservare Torah Mitzvot per tanti anni perché era vietato dalla legge, ha radunato tantissimi olim, questi olim hadashim, li ha radunati in un hotel, pagato tutto per fare un Shabbat tutti insieme, per fare un Shabbat kasher, per fare le tefillot, per insegnare a loro che cos'è un Shabbat dopo tanti anni che erano in Russia. E come è iniziato Shabbat? Ha chiamato tutte le donne e ha detto: questa sera, a quest'ora, venite tutti nella hall, ho preparato dei candelabri con delle candele, ogni donna accenderà la sua candela per Shabbat. Quando le donne si sono avvicinate, hanno iniziato ad accendere le candele per Shabbat, gli è tornato loro indietro questo flashback di quando erano bambine. Si ricordavano della mamma e della nonna che di nascosto accendevano le candele di Shabbat e che hanno rischiato la vita per farlo, che però per tanti anni si erano completamente dimenticati. Ora loro si trovano davanti alle candele di Shabbat, in Israele, usciti da questa prigionia che era la Russia, liberi di essere e di fare quello che bisogna fare, di essere quello che si è, perché purtroppo in Europa adesso c'è addirittura una corrente che bisogna nascondersi, che non si può dire che siamo israeliani, siamo sionisti. L'Haftarah di ieri era Vatomer Zion. Zion dice, Hashem si lamenta e dice che Zion ha detto che io ho abbandonato. Chi è Zion? Zion è il popolo ebraico, si chiama Zion. Quindi sei sionista, cosa vuol dire sei sionista? Ogni ebreo è sionista, vuoi o non vuoi, il nostro nome è Zion, rappresentiamo il Zion che è il Bet HaMikdash. Quindi queste donne davanti a queste candele erano scoppiate in lacrime, non sono riuscite a contenere la loro emozione. Hanno fatto la Berakha dopo così tanti anni, era un momento fortissimo. Ma poi dopo, quando i mariti hanno preso il bicchiere di Kiddush per fare Kiddush, era stato organizzato che ogni adulto prendesse il bicchiere e faccia lui, anche gli uomini hanno iniziato a piangere. Anche gli uomini hanno iniziato a perdere il controllo delle proprie emozioni. Si ricordavano il nonno, si ricordavano il papà. E dovete sapere che molte di queste persone avevano un parente che è stato mandato in Siberia e non è mai tornato. Perché? Perché l'hanno trovato in Beta Knesset, perché ha fatto la Milà a suo figlio, perché di nascosto insegnava Torah. Nomi e cognomi, non stiamo parlando di...
Rav Futterfass.
Esatto, proprio perché te stesso è stato condannato
10 anni.
Perché insegnava Torah. Certo.
Anche perché faceva i passaporti, perché lui era molto bravo. Era preciso.
Tu sei bravo a ricordarti le storie. Ora, quello che è successo è che quando all'uscita di Shabbat questo personaggio che ha organizzato tutto ha detto facciamo un altro Shabbat così, hanno detto tutti no. Come no? Non vi è piaciuto? Hanno risposto ci è piaciuto così tanto che non siamo in grado di poter facilmente tornare a vivere di nuovo queste emozioni. Ora, che cosa ha detto questo personaggio quando ha raccontato questa storia? Magari io nella mia vita potessi meritare di fare una volta Kiddush, come hanno fatto loro Kiddush. Magari potessimo meritare di accendere le candele di Shabbat con questo entusiasmo, con questa energia, con questa emozione che hanno vissuto loro in questo momento. Questo è un Lichtike Gan Eden. Questo è un Gan Eden che illumina. Perché? Perché tu hai portato luce alla mitzvah che hai fatto. Quindi non hai costruito una casa con una pietra qualsiasi. Hai costruito una casa con dei diamanti luminosi. E quindi vivrai in una casa fatta di diamanti luminosi. In altre parole, cosa ci sta dicendo il Tanya? Che se noi meritiamo come anime di andare in Gan Eden, non siamo comunque al livello della mitzvah stessa, che è sempre superiore di noi, perché la mitzvah stessa diventa una cosa sola con Hashem, trasformandosi nel mondo che Hashem ha creato. Quindi la mitzvah diventa grazie a me, e quindi io mi unisco, io quindi merito questa cosa, ma la mitzvah diventa una cosa con Hashem. Quando io faccio, per quello che si dice che quando faccio una mitzvah io mi unisco con Hashem. Ora, in questo mondo fisico io non vedo la ricompensa, in questo mondo fisico non vedo l'effetto della mitzvah che sto facendo, perché questo non è il mondo della ricompensa. Il mondo della ricompensa è il mondo dell'Olam Haba, e poi quando arriverà Mashiach. Ma il mondo che noi viviamo è il mondo dell'azione, in cui noi costruiamo la nostra propria casa, che diventa questa nostra propria casa una cosa sola per Hashem. E quindi quando noi diciamo che stiamo lavorando per costruire una casa per Hashem, non è che Hashem ha bisogno di una casa in pietra. Hashem ha bisogno della emozione, Hashem ha bisogno della nostra mente che dice oggi bene, domani meglio. Questo è il Beit HaMikdash che Hashem sta aspettando che noi completiamo. Ora, siccome un po' di fretta, vi devo lasciare. Stavo per dire una cosa per chiudere la lezione e mi è sfuggito. Stiamo invecchiando, ok. Mi è tornato in mente, non c'entrava niente, ma una cosa bella che ho sentito, che ho letto ieri. Sapete, ci sono questi libretti, Devar Malchut, ho letto questa cosa bellissima. Noi crediamo che quando arriverà Mashiach il mondo sarà così come lo è adesso. In realtà no. Ma neanche fisicamente non sarà. Cambierà tutto. C'è la profezia che dice che Ve'amdura glav ba'yom ha'u al ha'rezitim. I piedi di Mashiach si appoggeranno sul monte degli ulivi. Un piede, metà del monte degli ulivi, si aprirà fino al mare. Tutta una serie di descrizioni per dirci che tutto il mondo cambierà. Infatti, se vi ricordate la storia di Rabbi Lazar ben Durdaya, quando ha detto montagne e colline, pregate per me, hanno detto ma che preghiamo per te, dobbiamo pregare per noi. Perché devono pregare per loro le montagne e le colline? Perché il mondo, sapete che quando Hashem ha creato il mondo, c'è questa opinione che dice che non c'erano sette continenti, c'era un continente solo. Poi con il Mabul il mondo ha preso un'altra forma completamente. Chi lo sa, forse quando arriverà Mashiach tornerà ad essere un continente, non lo sappiamo. Come dice Rambam, nessuno saprà quello che sarà quando arriverà Mashiach, finché non sarà. Però quello che sappiamo è che il mondo non è uguale. Allora leggevo ieri che i Chachamim nel Talmud si chiedono, ma chi è che si salverà? Se il mondo si trasformerà completamente, se ci sarà il giorno Agadol ve'annorà, questo mondo, giorno così bello ma anche così temuto, chi è che si salverà? Ascoltate questa cosa, si salverà chi avrà continuamente portato il tzitzit. Il tzitzit è la protezione anche per i tempi di Mashiach. Quindi,
e noi scusi,
voi dovete prendere a randellate i vostri mariti se non portano tzitzit, perché loro noi studiamo anche per loro, anche per... Noi studiamo... quando io porto tzitzit sudo, mia moglie, lei lo sa che io sto lavorando per lei, perché ci sono cose che io non posso fare che lei fa, perché l'accensione delle candele di Shabbat che porta la luce al mondo, e io non porto luce al mondo, io sono il marito di quella che ha portato la luce al mondo. È la mitzvah della Challah, è la mitzvah della Purità, tutte le mitzvah delle donne, così Hashem le ha divise tra uomini e donne.
Ok.
Quindi la mitzvah del tzitzit è quella che ci serverà. Chi ha un tzitzit che è un po' trasandato, ne compri uno nuovo. Chi conosce qualcuno che va in giro senza tzitzit, gli dice questa cosa, perché Mashiach sta arrivando e noi dobbiamo prepararci e dobbiamo avere questo scudo per poterci proteggere da quello che succederà il giorno che arriverà Mashiach. Ma ricordatevi che è una mitzvah, e la mitzvah è la casa che noi stiamo creando, che stiamo costruendo, che poi diventa il nostro Gan Eden, diventa il nostro Olam Haba e diventa il nostro giorno di Mashiach. Quindi auguro a tutti voi di vederci a Yerushalayim già questa settimana con tutti gli ostaggi, non 10, con tutto
Amen.
Amisrael, non
Amen.
Soltanto che sono già riusciti a fare l'Aliyah, con tutti quelli che non hanno neanche sognato che un giorno arriveranno in Eretz Israele. Boom, da un momento all'altro le cose cambiano, da un momento all'altro gli ostaggi dai tunnel si sono ritrovati a casa loro, e da un momento all'altro, Bezrat Hashem, Am Israel si ritroverà nella sua casa. Presto, con i meriti che abbiamo fatto con Akadosh Baruch Hu, che verrà a illuminare questo mondo con la luce della Tzedakah.
Amen, amen.
È un piacere amen. Stare qui.
Amen.
A presto.
A presto.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Vittorio. Ciao a
tutti.
Porto le bandiere per tutti.
Ottimo.
Ciao Ash.
Arrivederci. Rav, io ho una domanda.
Dimmi.
Lei ha fatto uno shur e ha accennato ai figli di Korah, che erano tipo una bolla. Però lei poi non aveva finito. E io ho ancora questa suspense.
Il problema è che inizia la metà e io devo scappare. Ne riparliamo. Ah.
Va bene.
Ci vediamo.
Anche perché Rav ci deve spiegare come si fa a leggere sulla fronte.
Ho detto, devi digiunare per questo. Ciao a tutti, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.